Ciao, mi fa piacere essere di nuovo con voi. Questa è la seconda parte dell'insegnamento sulla crescita della Chiesa. Se avete domande o avete commenti, potete sempre raggiungermi via email a giures@gmail.com oppure contattandomi via Messenger su Facebook. Spero che questo piccolo insegnamento possa essere utile ad ognuno di noi per farci crescere come cristiani e anche come chiese. Come già detto la volta scorsa, Cary Newhoff, pastore della chiesa Connexus di Toronto, mi ha dato il diritto di usare i contenuti dei suoi programmi. Per rispetto nei suoi confronti, se usate i contenuti di questi insegnamenti, per favore datene riconoscimento a Cary indicando il suo sito www.carynewhoff.com che trovate in questa pagina del nostro blog. I contenuti di questo insegnamento sono miei, io parto soltanto dalla base della scaletta di Cary. Potete visitarci online su crisma.life e su Facebook. Nella prima parte abbiamo parlato dell'importanza del delegare se si vuole permettere alla Chiesa di crescere. Pastori non devono fare tutto da soli affinché possano dedicarsi alla preghiera, alla parola di Dio, all'insegnamento, alla formazione e anche alla responsabilità di leadership di livello più alto che compete al proprio ministero. Questo è il loro ruolo principale. Per i membri di chiesa l'insegnamento è pure importante perché permette loro di capire quali sono i loro doni, le loro chiamate, ma anche li motiva, credo, a mettersi a disposizione del Signore affinché la chiesa possa crescere, dando ai responsabili il tempo di fare le cose che sono nelle loro chiamate. Noi dobbiamo fare la nostra parte, i responsabili devono farla loro e così la chiesa può funzionare bene. I due passaggi principali che ho usato sono quello di Atti 6, da 2 a 5, dove si dice: "I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola." Questa proposta piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Il secondo passaggio che abbiamo usato è Esodo 18, da 13 a 26. Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo, e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: "Che cosa fai con il popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera?" Mosè rispose a suo suocero: "Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro. Faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi." Ma il suocero di Mosè gli disse: "Quel che fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te, perché questo compito è troppo pesante per te. Tu non puoi farcela da solo. Ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscano a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Così alleggerirai il tuo carico ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questo, e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato." Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo: capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Qui in Esodo si parla di capacità e carattere, secondo il principio di 1 Timoteo 3, che corrisponde in maniera neotestamentaria al passaggio del Vecchio Testamento di Esodo. 18:21 dice, infatti: Scegli tra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito. Prima Timoteo 3 dice praticamente le stesse cose con qualche amplificazione. Certa è questa affermazione. Se uno aspira all'incarico di vescovo, che è la stessa cosa di un anziano, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Si devono avere dei responsabili di migliaia e di centinaia che sono fedeli e capaci. Solo fedeli non va, perché saranno brave persone, ma poi magari combinano guai perché non sanno cosa fare e prenderanno decisioni sbagliate. Oppure verranno costantemente a chiedere aiuto, oppure, se non hanno il carattere, combineranno magari cose sbagliate dietro la vostra schiena. Se gli manca uno dei due elementi, non dobbiamo dar loro degli incarichi, soprattutto non incarichi importanti. Però le persone possono crescere, dunque, anche se non sono maturi completamente, hanno qualche problema a livello di carattere o di conoscenza, dar loro ugualmente delle possibilità, magari in posizioni di responsabilità inferiore, metterli alla prova, ma senza essere troppo perfezionisti. Se mettiamo l'asticella troppo in alto, non avremo mai la possibilità di formare dei buoni collaboratori. Accettiamo le persone dove si trovano e aiutiamole a crescere da lì. Ricordo quanto dice la Bibbia a proposito, e cioè che chi è fedele nelle piccole cose potrà ricevere cose più grandi. Però ricordiamoci anche di non imporre con troppa fretta le mani a nessuno. Un altro versetto dice: anche questi siano prima provati e poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. E ancora, che non sia convertito di recente. Questi sono ottimi principi. Avere dei buoni collaboratori non è una cosa che avviene da un giorno all'altro. Ci deve essere una sincera comunicazione, ci vuole pazienza, tempo, formazione, discussione, incoraggiamento, il coraggio anche di correggere gentilmente. È importante che nella Chiesa troviamo quelli che sono i veri leader. Spesso le persone che hanno un titolo e una responsabilità nella Chiesa sono anche veramente i leader in quel campo. Ma non è sempre così. Uno può ad esempio essere responsabile della scuola domenicale, ma il vero leader è la sorella Francesca che agisce non vista e fa umilmente stare in piedi tutto il dipartimento, cerca i materiali migliori da usare, aiuta ad inserirsi nuovi maestri, visita i genitori dei bambini, si ricorda dei compleanni dei ragazzi. Ci sono fratelli e sorelle che magari non hanno titoli, ma sono amati, rispettati e ascoltati molto di più di altri che hanno un titolo. Dobbiamo chiederci, in Chiesa chi sono quelli che amano Dio e il prossimo? Chi sono le persone fedeli? Chi sono quelle che hanno un carattere di servitore? Chi conduce bene la propria famiglia o magari il proprio ufficio? Chi sono quelle persone che quando parlano gli altri ascoltano? Chi sono quelli che, magari al di fuori della Chiesa, hanno responsabilità di leadership e la portano avanti bene, ad esempio sul lavoro? Prendiamo quelli che on the job dimostrano di fare un buon lavoro. E noi, dopo aver delegato le varie responsabilità a delle altre persone, dobbiamo concentrarci su quelle due, tre, massimo quattro aree dove Dio ci ha dato capacità, perché lì svolgeremo il nostro lavoro migliore. Ogni pastore è diverso. C'è chi è più evangelistico, chi è più apostolico, chi è più pastorale, chi è più un insegnante. Ognuno trovi i doni che Dio gli ha dato e cerchi di esprimere quelli nel modo migliore possibile all'interno della Chiesa. Non è facile, ma in realtà un pastore potrebbe anche non predicare nella propria chiesa, ma lasciare questa responsabilità a qualcun altro. Ad esempio, si possono mettere d'accordo sui temi, su quando predicare su un soggetto, su quando predicare sull'altro, sulle enfasi da mettere, ma ciò che il pastore e anche gli altri anziani non potranno mai delegare è la conduzione generale della Chiesa, perché quello è il compito principale dei responsabili. Devono condurre la Chiesa lungo le acque quiete e nei verdeggianti pascoli, proteggendola, dando visione, incoraggiamento, per come ci fa vedere il Salmo 23. Cary Newhoff, ad esempio, è molto bravo nella comunicazione. Al giorno d'oggi hanno trovato un pastore che guida la Chiesa dal punto di vista pratico e gestionale, e lui si concentra sulla comunicazione, intesa come predicazione, insegnamento e instillazione della visione, della strategia e dei valori di Connexus nella congregazione. Un altro principio importante per la crescita della Chiesa è quello di dare autorità ai collaboratori e non semplicemente responsabilità. Non si può delegare senza dare autorità decisionale al contempo. Per fare questo è essenziale avere in chiaro quali siano la missione, la visione, la strategia e i valori della nostra Chiesa. Esodo 18:20 dice: «Insegna loro i decreti e le leggi. Mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare». In pratica, la Bibbia dice: insegna loro con la vita e con la parola cosa si fa e cosa non si fa, come si fa e come non si fa. La giusta conoscenza permette la giusta pratica. Se non si conosce o si conosce male, non si può praticare bene. Una delle ragioni per le quali i collaboratori a volte non svolgono bene il loro ministero è che magari non hanno capito bene quali sono la missione, la visione, la strategia e i valori della nostra Chiesa. Se capiscono questi quattro punti e vanno nella pratica in quella direzione, allora possiamo dar loro tranquillamente degli incarichi. Perché? Perché indirizzeranno la loro vita e anche il loro ministero nella direzione giusta. Allora potremo avere anche 1000 collaboratori e potremo stare tranquilli, perché la Chiesa rimarrà unita e andrà nella direzione della visione che Dio ha dato alla Chiesa. È importante che il pastore e gli altri leader principali della Chiesa si incontrino e che senza fretta parlino, preghino, discutano e definiscano chi siamo come Chiesa, cosa facciamo, cosa non facciamo, come lo facciamo, cosa è importante per noi, come lavoriamo. Questa è una cosa che non si fa una volta sola. Bisognerà rivederla, bisognerà incontrarsi di nuovo, precisare. Però è vero che quando abbiamo precisato questi punti, questo creerà unione nella Chiesa. Quando abbiamo chiari questi punti, ci verrà molto più facile viverli, ma anche trasmetterli agli altri, tramite la nostra vita e tramite i nostri insegnamenti verbali. Se ad esempio un valore della nostra Chiesa è che la Chiesa a livello mondiale è una sola e uno dei responsabili della Chiesa non vuole collaborare con altre Chiese, sapete che bisognerà affrontare questa situazione, perché questa persona sta andando contro uno dei principi fondamentali della vostra Chiesa. Se un valore della Chiesa è noi lavoriamo in team, ma una collaboratrice ha la tendenza a fare sempre tutto da sola, beh, bisognerà affrontare questa cosa. Quando invece la visione, la strategia, i valori sono capiti, apprezzati e messi in pratica, sono vissuti, allora possiamo dare corda, possiamo dare autorità ai collaboratori, perché sappiamo che le scelte che opereranno si basano su quei valori perché ci credono e perché per loro sono importanti. Se un collaboratore vive secondo i principi della Chiesa, diglielo, fargli i complimenti. Una persona che riceve un complimento si sentirà apprezzato e verrà stimolato a servire Dio e i fratelli al meglio. Un ringraziamento dà coraggio alle persone, un ringraziamento fa andare avanti le persone per altre 1000 miglia. I valori però devono essere modellati in primo luogo dai responsabili della Chiesa. Se ad esempio nella nostra Chiesa mettiamo molta enfasi sulle buone relazioni interpersonali, bisogna che questo si veda prima di tutto nella vita del pastore e nella vita dei responsabili principali. Se hanno un problema con un fratello, vanno e umilmente lo mettono a posto. Se hanno sbagliato, lo ammettono. Se c'è bisogno, lo ammettono anche in pubblico. Se ad esempio la preghiera è un valore fondante per noi, si deve vedere che i leader pregano. Se l'azione dello Spirito Santo è fondamentale, bisognerà che i leader prendano tempo durante le riunioni per permettere allo Spirito Santo di agire. Ci deve essere un lavoro cosciente di pratica e di trasmissione dei valori affinché questi diventino una seconda pelle per tutti i membri della Chiesa. A quel punto possiamo dare libertà di scelta ai responsabili sotto di noi. Per approfondire questo soggetto ci sono degli ottimi podcast di Andy Stanley che è pastore della chiesa North Point di Atlanta, negli Stati Uniti. Se andate su iTunes e cercate Andy Stanley Leadership Podcast, troverete i suoi insegnamenti. I titoli sono Defining Your Organizational Culture 1 e 2. Defining Your Organizational Culture 1 e 2.